Sono le 7.
Benissimo. Allora, ci siamo. Domenica prossima è la 11ª domenica del tempo ordinario. Ecco i testi che ci verranno offerti dalla liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 19, dal versetto 2 al versetto 6, quando il popolo giunge al Sinai e si accampa ai piedi della montagna. Dunque è il momento in cui viene impostato quel rapporto che si svilupperà nei giorni e nei mesi successivi, in quanto il Signore dichiara l'intenzione di fare alleanza con Israele. Leggeremo tra qualche momento. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 11, e il Salmo è il Salmo 100. Noi questa sera avremo a che fare col Salmo 59. E poi il brano evangelico che ci rimanda al Vangelo secondo Matteo nel tempo ordinario. Quest'anno, come sappiamo, tranne qualche rara eccezione, di domenica in domenica si leggeva e si leggerà ancora il Vangelo secondo Matteo. Per questa domenica, nel capitolo 9, dal versetto 36, per arrivare al capitolo 10, versetto 8. Mentre oggi stiamo celebrando la festa solenne del Sacro Cuore, oggi, e ci disponiamo a vegliare in vista della prossima domenica undicesima del tempo ordinario, il ciclo naturale dell'anno solare ci ha introdotti nella stagione estiva. I calori di questi giorni ce lo dimostrano senza alcun dubbio, ma questo è anche il tempo della massima espansione della luce. In realtà, proprio nella scadenza che ogni anno caratterizza questi giorni di prima estate, tra una settimana, il solstizio di estate. Ebbene, proprio in questi giorni la Chiesa scorge una manifestazione della luce che ha vinto le tenebre del caos e dell'inferno. Tutta la creazione è visitata dalla gloria di Dio, che è il mistero della sua santità, in cui è custodita la bellezza del mondo. Il cuore umano è visitato e liberato dai vincoli tenebrosi che l'hanno inquinato, che l'hanno abbruttito. La luce avanza e afferma la sua vittoria, è la gloria del Signore vivente che fa nuovo il mondo. Nel corso di queste settimane ci viene incontro la memoria di coloro che sono stati frutti esemplari della nuova umanità. Abbiamo ricordato ieri San Barnaba, domani sarà Sant'Antonio, nei giorni prossimi altre memorie ancora ci accompagneranno fino a San Romualdo, San Luigi, San Giovanni Battista, fino ai santi Pietro e Paolo. Affidiamoci anche noi all'intercessione dei nostri santi per crescere nella trasparenza alla luce, per celebrare così nella fiamma e nella pace dell'Evangelo la bellezza del regno che viene, per la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo nel libro dell'Esodo il testo che citavo, nel capitolo 19, dal versetto 2 al versetto 6. Armenia, puoi leggere.
Levato l'accampamento da Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: quando dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti? Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodire la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti.
Grazie. Ecco, il Signore dichiara l'intenzione di fare alleanza. Questo è il motivo per cui ha liberato coloro che erano schiavi da quella condizione di sudditanza, di obbedienza al faraone, una situazione infernale. La liberazione in vista di questo rapporto di alleanza che suppone la libertà di coloro che vengono interpellati come interlocutori. Ed ecco, a partire da questa intenzione, poi tutto il seguito della vicenda. Noi leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 9, gli ultimi versetti, dal versetto 36 fino al versetto 8 del capitolo 10. Pier Francesco, leggi.
Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché
soggetto,
erano...
Naturalmente il soggetto è Gesù. Avanti pure.
Perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo, il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo e Taddeo; Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Ecco, fino qua. Ritorniamo al Salmo 59. Proseguiamo così nell'accompagnamento che ci ha impegnato già da diverse settimane per quanto riguarda la vicenda di Davide, nel tempo in cui è costretto a cercare riparo nel deserto perché è condannato a morte da Saulo, inseguito, braccato, esposto dunque a tutte quelle vicende e situazioni drammatiche di cui già sappiamo. Fatto sta che l'accompagnamento implica, per come i salmi che stiamo leggendo ci illustrano, una progressiva sintonia con il percorso interiore di Davide, e nelle ultime tappe di questa vicenda abbiamo avuto a che fare con quel percorso interiore che ha assunto nel Salmo 56. Se ricordiamo insieme, ha assunto le caratteristiche di una vera e propria risalita dagli inferi, passando così dal tempo della vendetta al tempo del canto, ed è stato quel che ci ha dimostrato il Salmo successivo, il Salmo 57, fino a contemplare la luce della misericordia di Dio che brilla nelle zone più marginali, nelle zone nascoste, addirittura squalificate della realtà terrena, gli ultimi versetti del Salmo 57, innalzati sopra il cielo Dio, il ritornello, e prima ancora il versetto 11, perché la tua bontà, la tua misericordia è grande fino ai cieli, la tua fedeltà fino alle nubi, con quella possibilità di intendere il vocabolo usato qui con altri significati su cui riflettevamo a suo tempo, adesso non è il caso di ritornare a questi dettagli. Indalzati sopra il cielo Dio, così concludeva poi il versetto 12, già presente nel versetto 6, su tutta la terra la tua gloria. Ecco, di seguito il Salmo 58 che noi abbiamo letto la settimana scorsa con il suo linguaggio imprecatorio, forse ricordate, Salmo che è stato espunto dalla preghiera liturgica della Chiesa, insieme con altri due salmi che ricordavo a suo tempo, e dunque un testo che appare provocatorio, problematico, tanto che appunto si è ritenuto opportuno nella redazione dei testi liturgici di non fare mai riferimento a esso. Eppure proprio il Salmo 58 con il suo linguaggio imprecatorio ci ha coinvolti nel discernimento dei pensieri di Davide. Davide che risale dagli inferi, Davide che ci ha coinvolti nel discernimento dei suoi pensieri, proprio di quella che è la dinamica interiore che i testi che stiamo leggendo vogliono in ogni modo mettere in risalto rispetto a quelli che sono i dati della vicenda nella sua messa in scena più spettacolare che mai, e i richiami ai fatti che si svolgono nel corso di quell'amara vicenda sono spesso, non sempre, ma molto spesso segnalati nelle intestazioni dei nostri salmi, ce ne siamo resi conto. Ebbene, Davide e adesso nel Salmo 58 sta scrutando ciò che avviene sulla terra, laddove proprio con questo richiamo alla gloria di Dio sulla terra si concludeva il Salmo 57. Cosa avviene sulla terra? E quindi Davide scopre quale inferno si viene illuminando in lui stesso. La risalita dagli inferi diventa davvero un processo interiore di discernimento sempre più radicale che comporta un filtraggio di situazioni interiori che altrimenti in condizioni cosiddette normali resterebbero depositate nel fondo dell'abisso, ed ecco invece la situazione è così drammatica, è così urgente, è così provocatoria, per cui in realtà tutto lo spazio interiore dell'animo, della coscienza, la profondità del cuore nelle sue oscurità più che mai inesplorate, ed ecco tutto viene messo in discussione, questo discernimento mette come abbiamo constatato, a prova l'onestà, la coerenza, l'autenticità del nostro personaggio, ma d'altra parte è quel discernimento che riguarda nella vocazione alla vita di ciascuno di noi l'urgente, sempre attuale necessità di affrontare la autenticità del nostro cammino e del nostro cammino come attuazione di un progetto che si radica nell'intimo del cuore umano, laddove la parola di Dio che ci chiama e che ci conferisce quella identità che ci rende creature sue e interlocutori in una relazione di pura e gratuita libertà nell'amore. Ed ecco, questo discernimento è in atto, dice il Salmo 58, e ormai Davide non può più sfuggire a scoprire quale inferno man mano viene prendendo forma, per come proprio da quell'abisso infernale la misericordia del Signore lo sta interpellando, e da quella profondità infernale è la misericordia del Signore che lo sta liberando, che lo sta attirando, trascinando in modo che ne venga fuori il suo vissuto e l'abisso si svuoti, l'inferno sia evangelizzato. E appare così in tutta la sua assoluta gratuità l'opera di Dio, questa impresa per la quale Davide è interpellato in maniera così intensa e radicale, è un'impresa che ha come protagonista sempre ed esattamente il Dio vivente. Questa è opera sua. Nessun essere umano può sottrarsi a quello stato di schiavitù che lo trattiene nelle contraddizioni del proprio abisso interiore e del proprio inferno domestico. Nessun essere umano ne viene fuori, se non per il fatto che l'opera di Dio gratuitamente fa sua la giustizia sulla terra, come leggevamo nel Salmo 58. È l'opera di Dio, e quel linguaggio imprecatorio che scandalizza i liturgisti, e non solo, ma in realtà è proprio il linguaggio che nella sua provocatoria drammaticità serve per come il Salmo è stato custodito nella memoria orante del popolo di Dio, serve a illustrare come quel processo di liberazione rispetto alle contraddizioni infernali che imprigionano il cuore umano è opera di Dio. Ed è d'altra parte proprio questa opera sua che Davide sta celebrando. Non è un'ipotesi, non è nemmeno un'occasione particolare riservata a qualche personaggio particolarmente fortunato. No, questa è l'opera di Dio che fa la giustizia sulla terra, di modo che il giusto, ricordate come si concludeva il Salmo, il giusto è messo in grado di camminare attraverso l'empietà, facendo del proprio stesso morire un lavacro di rigenerazione. Così leggevamo, vedete, versetti di per sé piuttosto sconcertanti, eppure perfettamente adeguati alla straordinaria novità del messaggio che qui Davide sta sperimentando in se stesso e trasmettendo a noi. Laddove i versetti 11 e 12 suonavano così, gli ultimi versetti del Salmo 58, il giusto godrà nel vedere la vendetta, dunque quell'opera di rivendicazione di cui appartenesse il Signore, che richiama a sé quel che gli spetta, quel che è suo, per come, parlando di vendetta, qui si intende la fedeltà incrollabile del Signore alla sua intenzione originaria, non ammette, non accetta, non si sottopone all'evidente conseguenza devastante, determinata dalla ribellione umana, dal rifiuto della sua iniziativa, dal peccato con cui gli uomini abusano della propria libertà. Ebbene, la rivendicazione da parte del Signore è intransigente. Questa rivendicazione fa tutt'uno con l'opera della salvezza. Se c'è una storia della salvezza, è una storia della vendetta di Dio. Per dirla in maniera forse un po' brutale, ma perfettamente coerente, è la storia della vendetta di Dio, di come Dio rivendica quello che è suo e che gli uomini hanno abusivamente deteriorato, inquinato, devastato, corrotto, ed ecco la storia della salvezza. Ebbene, il giusto godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue, quel laverà i piedi sono i passi per sé, si tratta proprio di l'immagine di un cammino, di come qui c'è ormai una strada che si apre proprio attraverso l'empietà, il sangue degli empi, dove il sangue, immagine che sembra più che mai sconvolgente, è l'espressione di un'esistenza che si consuma, di come nel consumarsi dell'esistenza umana, laddove l'empietà imperversa, si apre una strada, un cammino che assume ed è tutto il linguaggio della rivelazione biblica, che poi ce ne dà riscontro. Domenica scorsa leggevamo il brano evangelico di Giovanni nel capitolo 6 e celebravamo la festa del corpo e del sangue del Signore. Dunque, il sangue come lavacro di rigenerazione. Gli uomini diranno: c'è un frutto per il giusto, c'è Dio che fa giustizia sulla terra. Ecco che il Salmo si concludeva con questo ritorno alla terra, che in maniera sempre più netta, sempre più lucida, Davide è in grado di interpretare come il contesto nel quale l'opera di Dio realizza quel discernimento radicale di cui lui stesso avverte l'urgente necessità e di cui lui stesso dà testimonianza, per come l'inferno che è costretto a scandagliare nel suo stesso animo è in realtà trasformato nel luogo interiore da cui sta riemergendo lui con sorprendente, gratuita, commovente consapevolezza di essere coinvolto in una storia d'amore, nella storia del vero amore, nella storia che fa di lui un sacramento della misericordia di Dio. Ed ecco, vedete, siamo alle prese col nostro salmo. Come sempre io ho bisogno di prendere un po' di rincorsa facendo qualche passo all'indietro, e il salmo che leggiamo adesso in realtà prolunga i pensieri di Davide, dal momento che qui abbiamo a che fare, come l'intestazione che subito leggiamo ci informa, con la reminiscenza di quello che fu l'inizio della sua terribile avventura. Infatti leggo al maestro del coro su non distruggere, quel non distruggere che abbiamo incontrato a più riprese e che ci ha rimandati a pagine importanti proprio nel corso di quel racconto dedicato nel primo libro di Samuele alla permanente Davide nel deserto, laddove potrebbe lui stesso aggredire Saulo e approfittare della situazione per colpire, forse appunto e senz'altro eliminare il suo avversario, e non l'ha fatto. Non distruggere, è così come ricordate che Davide nel capitolo 26 del primo libro di Samuele si rivolge a suo nipote Abisai, che lo incoraggia a trafiggere con la lancia Saul mentre dorme. Non distruggere. Ebbene, di nuovo qui compare nell'intenzione del nostro Salmo, e di seguito leggo di Davide Mictam: quando Saul, ecco, quando Saul mandò uomini a sorvegliare la casa e ad ucciderlo. E vedete, e qui siamo rinviati a un episodio che è antecedente rispetto a quelli che abbiamo rievocato leggendo i salmi precedenti, perché sul bordo della pagina, anche nella vostra Bibbia, potrete leggere il primo libro di Samuele, capitolo 19, un episodio che segna l'inizio di quella che è stata poi la fuga di Davide, con tutte le conseguenze terribili, avventurose che questa fuga ha comportato. Quando ormai Saul ha deciso di condannare a morte Davide e manda le sue guardie per arrestarlo, quando ancora Davide abita in città e nella casa dove sarà proprio la moglie di Davide, Michal, che tra l'altro è figlia di Saul, dunque Davide è anche genero di Saul, è proprio Michal che interviene in maniera tale da consentire a Davide di sottrarsi a coloro che lo hanno ormai individuato come l'oggetto da catturare. Sono stati inviati da Saul appositamente, scrutano la situazione, stanno assediando Davide nella sua casa, Davide non è informato, sarà proprio Michal, sua moglie, che gli consentirà di fuggire, inventerà uno stratagemma e saranno così ingannati i suoi inseguitori o coloro che sono incaricati di catturarlo. Ma vedete, siamo rimandati all'inizio della grande avventura ed è interessante, vedete, il fatto che il nostro Salmo 59 si inserisca a questo punto nella serie dei salmi che stiamo leggendo, quando Davide, ormai in una fase che per come leggevamo è più avanzata, abbiamo avuto a che fare con quelle vicende nel corso della permanenza di Davide nelle periferie, nei deserti, ha incontrato coloro che lo hanno abbandonato, che l'hanno tradito, e poi è stato esposto alle prove più impervie, e già è capitato appunto quel momento nel quale avrebbe potuto vendicarsi e non l'ha fatto. E in più, ecco, noi stiamo parlando, e io stesso così mi sono espresso poco fa, di quei momenti nei quali Davide è accompagnato, anzi sollecitato a intraprendere un cammino di conversione che tocca la radice più profonda e più inquinata del cuore umano, una risalita dagli inferi, una vera e propria risalita dagli inferi. Ebbene, vedete, Davide ricorda, ecco, il momento in cui, stando al Salmo 59, Davide è nella condizione opportuna per rievocare il pericolo che fu corso da lui allora, quel pericolo che fu come un incubo, ma anche un pericolo sarebbe dimenticarsene E infatti, vedete, il momento in cui adesso, come leggevamo nelle ultime pagine prese in considerazione, Davide ormai testimonia cosa vuol dire per lui essere stato tirato fuori dall'abisso oscuro, Davide si rende conto che non può, sarebbe questo ancora una volta un rischio assai inquietante per lui, dimenticare quello che avvenne allora. Quindi, qual è stata la forza del Signore che in quella occasione, che apre poi un periodo drammatico nella vita di Davide, in quella occasione la forza del Signore assunse il valore di un programma di cui oggi Davide si rende conto. Quello che avvenne allora, in una situazione così confusa, caotica, per la prima volta Davide si rende conto che è oggetto di una sorveglianza che a breve si trasformerà in una cattura, in un arresto, è inevitabile dunque che la procedura prosegua fino alla sua condanna a morte come Saul ha stabilito, e in quella confusione del momento Davide visse una esperienza di incontro con la forza del Signore, di cui adesso, vedete, il Salmo 59 ci dà notizia, ce ne fornisce il ricordo, è un ricordo rielaborato in base a tutti i passaggi della storia che poi si è sviluppata nel corso dei mesi e degli anni successivi. Allora leggiamo, vedete che il Salmo è caratterizzato dalla presenza di due ritornelli, sono due ritornelli, un primo ritornello compare nel versetto 7 e ritorna poi nel versetto 15, un secondo ritornello, adesso leggeremo quindi ce ne renderemo conto direttamente, compare nel versetto 10 con un certo strascico e ricompare alla fine del Salmo nel versetto 18. Leggiamo. Liberami dai nemici. Il Salmo si apre con una serie di invocazioni urgenti, ansimanti, percepiamo subito l'affanno Davide che sta ricostruendo i passaggi essenziali di quella vicenda che sconvolse allora la sua vita, non se l'aspettava, non se lo sarebbe mai immaginato, ed invece questo è successo, ma vedete adesso la ricostruzione avviene come conferma ancora una volta del discernimento interiore che Davide ci ha testimoniato già nei salmi che precedono, e adesso il ricordo di quella vicenda sconvolgente che lo mise così drasticamente alle strette. Allora, liberami dai nemici, mio Dio, proteggimi dagli oppressori, liberami da chi fa il male, salvami da chi sparge sangue, da chi sparge sangue. C'è una connessione quasi immediata tra il sangue versato alla fine del salmo che precede questo sangue. Dunque, braccato, inseguito, minacciato, Davide rievoca quel momento nel quale si è trovato stretto entro una morsa veramente ossessionante. C'è qualcosa di demoniaco in questa comparsa di un avversario che in maniera così sconcertante e così inimmaginabile lo aggredisce, lo condanna, e infatti Davide prosegue con una descrizione di quel che avviene, l'antico racconto in 1 Samuele 19 ce ne dà notizia, nel corso di una sera. È la sera della grande tentazione per lui. La ricorda adesso. Gli eventi allora presero quella piega rocambolesca che fu ampiamente gestita dalla moglie di Davide, Michal. E adesso, ecco, dice qui il versetto 4, insidiano la mia vita. Contro di me si avventano, mi stringono. Già, una stretta inimmaginabile, impensabile, dove le stesse tenebre del crepuscolo, ormai siamo all'imbrunire, ormai si fa notte, e dunque la situazione esterna favorisce l'agguato che è stato stretto a suo danno. Signore, non c'è colpa in me, non c'è peccato, senza mia colpa corrono e si appostano. Svegliati, vienimi incontro e guarda. Vedete, è un momento di prova talmente urgente per cui Davide assume addirittura un linguaggio che sembra poco rispettoso. Si rivolge al Signore in questo modo: svegliati, datti da fare, vienimi incontro, guarda, tu, Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele, un segno di confidenza, ma una confidenza che sembra presuntuosa, prepotente. D'altronde il momento è così drammatico, per cui Davide non sta a guardare come si rispettano le forme corrette della devozione secondo i modelli più sofisticati. Sta strepitando, sta ansimando, e se ne ricorda adesso, vedete, di come era stretto a causa di quella morsa ordita da quanti erano stati predisposti attorno alla sua casa, in quella città, per catturarlo, ma una morsa che lo ha aggredito proprio nei suoi movimenti interiori, nei suoi pensieri, nei suoi desideri, nell'urgenza del momento. Peraltro non c'era modo di stare a fare tanti ragionamenti, o fu semmai proprio Michal, sua moglie, che con lucidità veramente femminile, possiamo dire in questo caso, intervenne in maniera risolutiva. Ma Davide, vedete, ricorda quello che è successo come l'espressione di una debolezza sperimentata allora come da parte sua insuperabile, la percezione di essere in trappola e di essere davvero alla ricerca di una difesa. Notate bene questo vocabolo, lo incontreremo tra qualche riga, alla ricerca di una difesa, quando in realtà l'aggressore che ha predisposto tutta la trappola per catturarlo, per come è circondata la sua abitazione, ed ecco Davide ricorda quella vicenda come esperienza di una stretta che manifestava la presenza di un aggressore o di più aggressori, ma un aggressore, il vero aggressore, una figura demoniaca a modo suo, che lo intrappolava nell'intimo del suo animo, laddove avvertiva il suggerimento circa quanto fosse inutile appellarsi a un difensore. E d'altra parte, vedete, questa serie di invocazioni, svegliati, tu Signore Dio degli eserciti, levati a punire, non avere pietà dei traditori. Ma ecco il primo ritornello: ritornano a sera e ringhiano come cani, si aggirano per la città, ecco, vomitano ingiurie con la bava alla bocca, direbbe una traduzione forse più letterale, e le loro labbra sono spade, dicono: chi ci ascolta? Vedete, qui è la grande tentazione. L'aggressore suggerisce, ed ecco la stretta micidiale che affligge Davide nell'animo, e se ne rende conto adesso, quando allora probabilmente, possiamo ben intendere, era preoccupato di sfuggire a quei personaggi che, muovendosi nella tenebre notturna, circondavano la casa e si preparavano a catturarlo, ad arrestarlo e cose del genere. Dunque adesso invece si rende conto che allora la vera tentazione che faceva di lui un uomo in trappola coincideva con il suggerimento di quanto fosse inutile appellarsi a un qualunque ascolto. Davide gridava, invocava in maniera anche molto audace e con, sembra, un'apparente strafottenza ben comprensibile nel momento del massimo pericolo. Datti da fare, svegliati, eccetera, eccetera. Guarda il suggeritore che lo stringeva nell'intimo del suo animo: tutto è inutile, chi ci ascolta? La notte della grande tentazione, la notte in cui, come adesso Davide può ricordare, si è affannosamente orientato alla ricerca di una difesa, ma ecco, laddove adesso se ne rende conto di quanto forse allora non aveva percepito, fosse già prigioniero prima di essere catturato da quanti ciò aveva inviato per compiere l'impresa, era già prigioniero quel suggerimento che serpeggiava nell'animo circa l'inutilità di ogni ricerca alternativa, la ricerca di una difesa. Ed ecco, vedete, qui il ritornello dice: vomitano ingiurie con le loro labbra, sono spade, dicono, chi ci ascolta? E il versetto che segue aggiunge: ma tu, Signore, ti ridi di loro. Ecco, attenzione, ti burli di tutte le genti, a te mia forza. Io mi rivolgo, qui bisogna un po' aggiustare il testo, così leggo come sta scritto nella mia Bibbia, ma questo io mi rivolgo, io sto vegliando, sei tu, o Dio, la mia difesa. Ecco il termine che già segnalavo alla vostra attenzione: la grazia del mio Dio, la misericordia del mio Dio, punto. Quel che segue, vedete, appartiene adesso a un momento successivo nella composizione del Salmo. La misericordia del mio Dio. Notate il termine forza, Già vi dicevo di tenere d'occhio la difesa, mi sgabbo, ma adesso forza, forza. E vedete, da quella ricerca di una difesa, ricerca che adesso Davide ricorda era minacciata dall'interno, svuotata dall'interno, già compromessa dall'interno, già stritolata dall'interno per quella che era lì per lì anche l'urgenza del suo grido e la sua evocazione, ma come se già fosse prigioniero della inevitabile necessità di restare catturato. Perché? Perché l'accenno a un intervento così straordinario da parte dell'Onnipotente, un'ipotesi del tutto inconcludente e fallace. Dunque, invece, adesso dice la scoperta di una forza che lo ha posto in atteggiamento di veglia. Ma tu, Signore, ti ridi di loro, ti burli tutte le genti, a te, mia forza, io sto vegliando. Un atteggiamento di veglia, vedete, che è caratteristica di colui che non si difende più. E non si difende più perché qui, in modo veramente sorprendente, se ne ricorda adesso Davide come se allora non avesse preso coscienza del fatto, perché brilla il sorriso del Signore. Tu, Signore, ti ridi di loro e ti burli di tutte le genti. Già, brilla il sorriso del Signore. E Davide dice: perché tu sei la mia misericordia, sei tu, Signore Dio, la mia difesa. La mia difesa, vedete, sta in quella forza, ricorda adesso Davide, che allora, in maniera che sfuggiva a tutte le sue capacità logiche di interpretare la vicenda, di gestire le situazioni, anche di elaborare le sue contraddizioni interiori, adesso si rende conto che c'è una forza che lo ha posto in un atteggiamento di attesa. Di veglia, dicevo, questo è il verbo usato qui, tra l'altro è lo stesso verbo usato anche nella intestazione per quanto riguarda quei tali uomini inviati da Saul, sorvegliare, lo stesso verbo, shamar. Ma adesso vedete, è Davide che sorveglia, è Davide in attesa, è Davide collocato in una posizione di obbedienza a una vicenda che gestita da quella forza che si esprime con il linguaggio. Davide non sa trovare un'altra terminologia per parlare di queste cose, il linguaggio della misericordia, della gratuità semplice, pura, assoluta. E vedete, quel che ricorda invece qui adesso emerge in tutta la sua gratuita dolcezza e nella sua più pura delicatezza è la luce di un sorriso che ha perforato le tenebre di quella notte cupa, pericolosa, drammatica, ossessionante, un incubo, un sorriso. Ne parla adesso, se ne rende conto adesso. Tu sei la mia misericordia, dice. E prosegue il Salmo, vedete, adesso, con i versetti che seguono qui, il versetto 11, vi dicevo di spezzarlo, nel senso che dopo la grazia del mio Dio, stando alla traduzione che ho sotto gli occhi, c'è da mettere un bel punto, e quindi mi viene in aiuto. Qui Davide ha a che fare con una presenza che gli viene incontro, è più esattamente che un aiuto, che è un'espressione piuttosto generica. Qui è proprio qualcuno che mi è venuto incontro, lui che mi è venuto incontro, mi è venuto incontro. Dio mi farà, la mia Bibbia dice sfidare i miei nemici, non so no. Come dirà da voi.
Guardare.
Ecco, vedere, guardare, sì. Meglio, è così che bisogna tradurre. Mi fa vedere, vedete, la realtà che adesso Davide sta ricordando è che tu mi sei venuto incontro. Ed ecco che, vedete, si tratta non già così di un evento straordinario, semmai ci penserà Michal, sua moglie, a farlo scappare da una finestra e poi far finta che ancora stia nel suo letto imbrogliandogli gli inseguitori. È la visione che illumina la notte per lui. Mi hai fatto vedere, ecco, mi sei venuto incontro. Perché? Perché ecco, hai acceso in me la visione che illumina la notte. Quella notte cupa, oscura, la notte dell'incubo, la notte della grande tentazione. E Davide ne parla, vedete, senza vantare alcun titolo di particolare prestigio per sé, sa bene di averci fatto la figura del burattino, esposto a cadere in tutte le trappole, e la trappola per eccellenza, che è quella del tentatore, nella sua espressione più spietata e più corrosiva. Ed ecco, mi sei venuto incontro e mi hai fatto vedere i miei nemici. Dove vedete, non mi sei venuto incontro perché mi hai fatto fuggire dinanzi a loro. Questo è un altro discorso. Vedete che Davide parla di altre cose. Per quanto riguarda la soluzione dal punto di vista empirico, la soluzione è avvenuta in quella maniera, come leggiamo nel primo libro di Samuele. Ma mi hai fatto vedere. E vedete, questa visione illumina la notte. E qui, adesso, vedete, nei versetti seguenti, probabilmente ne parlavo anche in altre occasioni quando mi è capitato con alcuni di leggere questo salmo. Qui c'è di mezzo un esplicito richiamo alla figura di Caino. Mi hai fatto vedere e mi hai fatto riconoscere Caino, il suo vagare. E come Caino è l'abitante della notte. Leggo: non ucciderli, perché il mio popolo non dimentichi. Dove è importante è ricordare. E ricordare quello che è successo. E quello che è successo, vedete, non è che li hai eliminati. E anche le espressioni che seguono qui non sono affatto cruente come lì per lì forse sembrerebbe. Perché disperdili con la tua potenza, abbattili. Signore, nostro scudo, peccato è la parola delle loro labbra, cadano nel laccio del loro orgoglio per le bestemmie e le menzogne che pronunciano. Dunque, gente che si distrugge, gente tormentata, gente che vaga nelle tenebre nella città. Poco prima, vedete, nel ritornello, quei cani che ritornano la sera, che ringhiano, e adesso lui ne parla di esseri umani i cui volti sono ricondotti alla figura di quel personaggio che è l'inquieto per antonomasia nella storia della salvezza. È Caino che, dopo aver aggredito e versato il sangue di suo fratello Abele, è Caino che, come leggiamo nel capitolo 4 del Genesi, è inquieto, è tormentato, è costantemente in fuga, è costantemente angosciato, ed ecco, annientali nella tua ira, annientali, e più non siano e sappiano che Dio domina in Giacobbe. Vedete, questo annientamento è una presa di coscienza. Sappiano che Dio domina in Giacobbe fino ai confini della terra. Ritorna la sera, ecco, ritorna quel versetto, e ringhiano come cani, per una città si aggirano. Notate che il seguito adesso non è più come quel che leggevamo nel versetto 8, ma vagando in cerca di cibo. Questa è un'espressione che inconfondibilmente rimanda alla figura di Caino, vagando in cerca di cibo. Qui dice latrano, se non possono saziarsi. Vedete che questo verbo qui ha anche questo significato, ululano, sì, o qualcosa del genere, ringhiano. Ma in realtà, come dice così?
Ringhiano?
Sì, ringhiano anche troppo poco. Ma Iallino, vedete, ha a che fare con la permanenza nella notte. La permanenza nella notte. Vedete, qui abbiamo a che fare con delle entità plurali, ma la figura di Caino le ricapitola tutte in sé, questo suo modo di abitare nella notte, nel senso di non abitare da nessuna parte, non avere casa, non avere fratelli, non avere volto, e qui vedete come Davide rievoca quella luce del sorriso che lo ha tirato fuori, che gli ha aperto una strada, come quella luce che ha fatto di lui il testimone in grado di vedere nel corso di quella notte il volto di Caino. Ed è come se quella città di cui si parla qui, senza precisazioni di ordine geografico, Gerusalemme ancora non esiste, oppure esiste ma non è città di Davide, ma questa città sia il contesto ambientale nel quale la sera, l'oscurità della notte, il tempo buio, delle tenebre che ossessionano l'esistenza umana, tutto questo diventa il contesto nel quale Davide è in grado adesso di ricordare come gli è stato modo di esercitare quello sguardo interiore che coincide con la pietà per Caino. Un uomo senza fratelli, vi stavo dicendo, un uomo senza casa, un uomo senza volto, Caino. E vedete, vagano, ma pernottano, rimangono nella notte. Non c'è alternativa, questo sprofondare nella notte è motivo di commozione per Davide, quella che è stata la sera della grande tentazione, adesso, per come sta ricordando, è diventata la sera nel corso della quale gli è dato modo di osservare nella luce, una luce misteriosa più che mai, osservare come anche Caino, l'uomo senza volto, abbia una faccia. Ed è come se in quella notte, adesso Davide sta rievocando, adesso capisce, era come un programma per quello che poi è avvenuto nel corso del tempo successivo, e di come da quella notte in poi Davide abbia imparato a specchiarsi in quel volto, a ritrovarsi proprio nella luce di quella notte, come il quell'uomo in fuga che è in grado di rendere testimonianza alla dimora che gli è offerta dalla misericordia di Dio, quale che sia l'oscurità, la tenebra, il dramma. Vedete, qui Davide adesso ricorda quello che avvenne allora come un programma per quello che sta registrando nel corso delle vicende successive. Non per niente ci ha parlato di una discesa agli inferi, di una risalita dagli inferi, e ne abbiamo parlato a nostro modo a più riprese. Ed ecco che qua il versetto 17 adesso dice: ma io canterò la tua potenza, la tua forza. Ecco quella forza di cui già parlava il versetto 10, la tua forza. Al mattino canterò, farò festa, questo canterò, esalterò la tua misericordia, la tua grazia. Vedete, così viene il mattino del mio risveglio. Vedete, viene il mattino del risveglio, anche se ancora è notte fonda, importa poco, il cronometro a questo riguardo non è determinante. Quello che conta è il risveglio nel canto. Sì, questo sì, il mattino viene, è il tempo del risveglio nel canto, quando la difesa è trovata esattamente nella misericordia. In quella misericordia di Dio Davide ha incontrato laddove la forza che ha fatto di lui un veggente nel buio di quella notte, quella forza ha operato in lui con quella corrente di gioia festosa che ha in realtà fatto della sua vita uno spazio di pietà per Caino, uno spazio di pietà per Caino. Sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo, mia forza. Vedete qui il ritornello che ritorna. A te voglio cantare. Ricordate che nel versetto 10 leggevamo: mia forza, per te sto vegliando, sono in veglia, adesso voglio cantare, voglio fare musica, a dire il vero. Poiché tu sei, o Dio, la mia difesa. Ecco di nuovo quel termine che abbiamo già messo a fuoco più di una volta. Tu, mio Dio, sei la mia misericordia. Vedete come quel che leggevamo nel versetto 11, la mia misericordia, il mio Dio. E vi dicevo di mettere un punto. Sì. E adesso ci risiamo. Ecco il ritornello. Tu, mio Dio, sei la mia misericordia. E quando Davide adesso ricorda come gli è stato dato modo di riconoscere Caino come un una presenza che brancola in quella notte, è una presenza bisognosa, desiderosa, che è in attesa di un segno, di un gesto, di una testimonianza di pietà. Ed ecco, insieme con Caino c'è di mezzo una città, c'è di mezzo il mondo, la mia città, il mio mondo, nella luce della misericordia di Dio. Misericordia di Dio. Vedete che i padri della Chiesa a questo riguardo hanno letto il Salmo 59 con grande sapienza, ma sempre il loro linguaggio molto istruttivo per noi. Gregorio Niseno, a proposito di un testo che abbiamo adesso passato in rassegna con tutte le semplificazioni del caso, questo salmo dice molto profondo. Il titolo lo dedica al vincitore magnanimo che non vuole distruggere, esalta la pazienza sovrana e la benignità di colui che è sempre pronto per amore a colmare di beni i nemici che gli hanno fatto tutto il male possibile. Non ucciderli. Dopo un lungo e doloroso vagabondare in cerca del verbo, ritorneranno la sera, cioè alla fine dei tempi, e al mattino del giorno eterno che non avrà fine, canterò. È un futuro riferito all'eternità. Canterò la tua vittoria e la tua misericordia. Vedete, così cominciò l'avventura di Davide, nella notte della grande tentazione, nella notte della visione, nella notte in cui il sorriso l'ha illuminato, e indipendendo da qualunque merito suo o addirittura in contesa con tutti gli strepiti delle sue invocazioni che imploravano soluzioni del tutto alternative. Ed ecco, è la notte nella quale la forza di Dio ha acceso in lui la luce di una pietà che consente a un fuggiasco come Davide, dinanzi ai problemi della vita, di guardare in faccia Caino e scoprire che la forza di Dio è nella sua misericordia. Ecco, Salmo 59. Lasciamolo da parte. E prendiamo contatto con il Vangelo secondo Matteo. Undicesima domenica prossima noi abbiamo lasciato la lettura del Vangelo secondo Matteo prima della Quaresima e adesso lo ritroviamo. Vangelo secondo Matteo, versetti tra la fine del capitolo 9 e l'inizio del capitolo 10. Io adesso approfitto dell'occasione per ricostruire il percorso, anche in questo caso vedete divago un po', per prendere una rincorsa, anche in questo caso, vediamo di trarne per quello che il Signore concederà qualche beneficio. L'attività pubblica di Gesù a partire dal capitolo 4, versetto 17, le pagine precedenti. Il grande prologo. Da 4:17 Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli, sappiamo bene, la rivelazione della paternità di Dio. Gesù cominciò. Comincia il viaggio del figlio. Il figlio in relazione alla paternità di Dio, il figlio inviato che ritorna. Per ritornare a casa sua, ossia al grembo del padre, e così tracciare la strada per noi e per ogni essere umano, sempre, dappertutto, in quanto il nostro discepolato è impostato come educazione alla figliolanza. Ecco, la paternità di Dio, dunque, la condizione filiale della nostra realtà di creature umane, ma in questo Gesù è maestro perché è il figlio, il suo essere maestro coincide con il suo essere figlio. Il magistero di Gesù nei confronti di noi discepoli è magistero mirato a educarci nella figliolanza, ed ecco, nella catechesi dell'Evangelista Matteo, questa responsabilità magistrale di Gesù si sviluppa attraverso i gesti e le parole. Sono grandi svolgimenti per blocchi nel Vangelo secondo Matteo, dove l'Evangelista mette insieme uno svolgimento narrativo che ci parla di gesti compiuti da Gesù, opere compiute da lui, e poi uno svolgimento di carattere discorsivo, grandi discorsi. In tutto sono 5 grandi blocchi, e il primo di questi 5 svolgimenti è quello che ha inizio proprio qui. Dal versetto 17 del capitolo 4 si arriva fino alla fine del capitolo 7, e qui c'è di mezzo il primo grande discorso, che è il discorso della montagna, la prima attività, l'operare di Gesù, e poi il discorso magistrale, programmatico, fino alla fine del capitolo 7, versetto 29. Ma noi siamo ormai alle prese con il secondo svolgimento, da 8.1 e fino alla fine del capitolo 10. Capitolo 8 e capitolo 9, la sezione narrativa, e poi il capitolo 10, il secondo grande discorso. Sono grandi discorsi nel Vangelo secondo Matteo, non è una novità per nessuno. Nel Vangelo secondo Marco Gesù dice ogni tanto qualche parola, nel Vangelo secondo Matteo Gesù parla per capitoli interi, è il linguaggio di una catechesi, così come l'Evangelista la mette a nostra disposizione, con questa intrinseca connessione tra aspetti operativi e aspetti invece discorsivi, dove il fatto parla e d'altra parte la parola è impregnata di quella concretezza che dipende dalla operosità del vissuto. Bene, allora, vedete, secondo grande svolgimento, qui siamo alle prese con i capitoli 8 e 9 e il capitolo 10. E più esattamente il brano che leggiamo domenica prossima, alla fine della sezione narrativa, capitolo 9, inizio della sezione discorsiva, capitolo 10, in quella cerniera. Ma ritorniamo, vedete, diamo uno sguardo panoramico a queste pagine, credo che non sia una novità per molti di voi, ma vale la pena di approfittare dell'occasione per ritrovarci alla fine del capitolo 7, fine del primo grande discorso, il discorso della montagna, versetto 24, quando Gesù insegna che la figliolanza, tutto il discorso della montagna è orientato a questo, la paternità di Dio, regno dei cieli, dunque come vivere da figli, la figliolanza, ebbene, la figliolanza ha bisogno di una casa, Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito una casa sulla roccia. E quel che segue, così, sino alla fine del capitolo, fine del discorso. La figliolanza, vedete, essere figli di Dio, come Gesù sta insegnando, il Padre, non significa acquisire un titolo anagrafico che è neutro, perché significa essere dotati di quella identità assolutamente nuova e gratuita, per quanto ne possiamo avere consapevolezza nella nostra condizione umana, in riferimento alla paternità di Dio, ma questo essere riferiti alla paternità di Dio ci mette nella condizione di interrogarci circa la casa in cui abitiamo. Ecco, vedete che adesso questo è un tema fondamentale della sezione narrativa che sta qui dinanzi a noi, capitoli 8 e 9, dove rendendosi conto del fatto che la figliolanza ha bisogno di una casa, ancora Gesù si prende cura dei suoi discepoli e lui di tutti coloro che man mano sono destinatari del suo magistero, e c'è di mezzo l'umanità intera, fino a noi e ben al di là di noi. E dunque nei capitoli 8 e 9 le opere di Gesù sono elaborate e sistemate in modo molto schematico dal nostro evangelista Matteo, in maniera da precisare la questione relativa alla casa di cui gli uomini hanno bisogno. E Gesù di questo è consapevole, e Gesù interviene proprio in questa prospettiva. Abbiamo a che fare con tre sequenze di tre opere ciascuna. In realtà la terza sequenza, le opere diventano quattro, ma perché una è dentro l'altra, e quindi sono tre sequenze, e le sequenze sono intervallate da degli intermezzi, tre intermezzi con delle caratteristiche che si ripetono dall'uno all'altro. Tre sequenze. La prima, vedete, capitolo 8, qui siamo all'inizio, fino al versetto 17, tre gesti. Le pagine che leggiamo rispetto ai testi paralleli che leggiamo negli altri Vangeli sinottici sono molto scarne. Questo dimostra, vedete, che all'Evangelista Matteo in questo caso non interessa andare tanto così nella prospettiva di un arricchimento dei contenuti che danno fisionomia originale alla singola narrazione. Quello che conta è perseguire la continuità del filo conduttore che ha impostato. E infatti, primo episodio, versetto 1 del capitolo 8, Gesù scende dal monte, discorso, folla che lo segue, ecco venire un lebbroso. Il lebbroso è l'uomo senza casa per definizione. Il lebbroso non ha una casa, vive fuori del consorzio civile. E vedete, se vuoi, è una situazione ipotetica, è un'espressione di sfiducia, e Gesù interviene e gli dà un incarico che comporta l'attuazione di un riconoscimento pubblico. Va, presenta l'offerta prescritta da Mosè, secondo quello che leggiamo nel libro del Levitico. Vedete che nel Vangelo secondo Marco c'è poi un'aggiunta, come si comporta questo lebbroso. A Matteo qui non importa niente quello che succede, quello che conta è che questo incontro di Gesù che scende dalla montagna, dove ha appena detto che per essere figli bisogna comunque prevedere la relazione con una casa, ha appena detto questo, ed ecco, il primo incontro è con un uomo senza casa. In quale casa abitano gli uomini? In quale casa abitano gli uomini? Primo impatto, un uomo senza casa. Dopodiché, il secondo episodio, dal versetto 5, a Cafarnao, e quel tale, che poi è un centurione, un militare, ha un problema in casa sua, è ammalato un servo molto amato, evidentemente una figura a cui tutti sono rivolti in quella famiglia con particolare affetto, ma è ammalata la casa. La casa è ammalata, tant'è vero, vedete, che Gesù dice: io verrò. No, non venire. non venire. Tra l'altro il centurione si suppone che sia un pagano, quindi un giudeo non può entrare nella casa di un pagano, ma è la casa ammalata, non sono degno. E vedete quella indegnità di chi sperimenta come quella casa, nella quale peraltro si coagulano affetti, intenzioni comuni, si condividono momenti importanti e qualche volta anche molto dolorosi, ma è un luogo indegno. E d'altra parte qui Gesù dichiara la sua ammirazione. Gesù fu ammirato per la qualità. Qui si parla di una fede, ma vedete qui il termine fede ha un significato più ampio di quello che intendiamo solitamente. Gesù è ammirato per la qualità di quegli affetti. Come vedete, Gesù affronta la casa degli uomini, è un lebbroso, non ha casa. E Gesù dice: ma datti da fare, esci da questo stato di sfiducia e pretendi un riconoscimento pubblico. E dopodiché quei tali dice: guarda, a casa mia non siamo in grado di ospitarti, però abbiamo un problema perché ci ha ammalato lui, ma siamo ammalati noi, siamo ammalati tutti in questa casa. Già, e Gesù manifesta un atteggiamento di ammirazione per come quella casa comunque dominata da quello stato patologico che la rende indegna, è un luogo nel quale Gesù riconosce il valore di affetti così sinceri e così preziosi. Ed ecco il terzo episodio, adesso qui nel versetto 14, versetto 15, solo due righe e mezzo, nella casa di Pietro, anche qui una casa, e adesso la casa di Pietro, e Gesù vede la suocera di lui che giaceva a letto, vedete che in questo caso nessuno gliene parla, è Gesù che se ne accorge, e per così dire la casa è la casa di Pietro, niente meno, a Cafarnaum, niente meno. La casa ma è assuefatta alla malattia. Ormai la suocera di Pietro sta nel suo letto sotto una tenda, uno sproviero. Sta là, ma nessuno gliene parla. Qui, vedete, negli altri Vangeli non è così. Ma qui nessuno gliene, è Gesù che vede. E vede, vedete, come quella presenza nascosta in realtà è la presenza che è in grado di esprimere la fecondità positiva al massimo grado di un servizio, di una diaconia. Le toccò la mano, la febbre scomparve, essa si alzò e si mise a servirlo. Vedete il passaggio di Gesù attraverso questa casa, quella casa che non c'è, quella casa che è ammalata dove Gesù non entra, quella casa in cui Gesù entra e laddove Gesù si rende conto di come la presenza della malattia in quella casa è come un elemento inevitabile da tenere sotto controllo in una posizione di riservato nascondimento. E Gesù dice proprio lì è il servizio, proprio lì è il servizio, proprio lì è la diaconia che rende la casa ospitale. Tre episodi. E qui vedete adesso c'è un intermezzo, e nell'intermezzo, come compare anche negli altri intermezzi successivi, una citazione proveniente dalla predicazione dei profeti. Qui è Isaia 53. Perché venuta la sera gli portarono molti indemoniati, scacciò gli spiriti con la sua parola, guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ed ecco, il quarto canto del servo. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. Gesù è il medico. E il medico in quanto si fa carico della nostra malattia, come diceva già l'antico profeta. E si fa carico di quello che gli uomini intendono come casa. e una malattia. E tre episodi di guarigione, vedete, in situazioni così evolutive, ma la casa. E Gesù è il medico. È il medico che si prende la briga di farsi carico di quella malattia che affligge la casa degli uomini. O quella patologia complessa, articolata, che compromette la casa degli uomini. E allora vedete seconda sequenza, adesso dal versetto 18 si arriva più avanti al versetto 13 del capitolo 9. Adesso Gesù si muove naturalmente nella sua attività pubblica e c'è una questione, come se Gesù si mettesse proprio alla ricerca di quale progetto di casa c'è nel cuore degli uomini. Vedete, tre episodi, c'è una malattia di mezzo, ma quale progetto di casa c'è nel cuore degli uomini? Ricordate, Gesù è il figlio, Gesù viene dalla casa, torna a casa, sta tornando a casa, è il suo viaggio, è il suo magistero, è l'Evangelo del Regno dei Cieli. Quale progetto di casa nel cuore? E qui tre insegnamenti, nella sequenza precedente erano tre fatti di guarigione, adesso tre insegnamenti. Il primo episodio, Gesù sulla barca, c'è una piccola premessa che lasciamo da parte, versetto 23, barca, lui e i discepoli, ed ecco scatenarsi in mare una tempesta. La tempesta è un sismosso in greco, è un terremoto, compromessa una stabilità della barca in questo caso. Beh, la stabilità di un edificio che solitamente ha le caratteristiche di una dimora. Tant'è vero che qui, vedete, Gesù si comporta in quella barca, nel contesto della tempesta, come chi è perfettamente a casa sua. È una tempesta violentissima. La barca era ricoperta dalle onde, qui il verbo kalipten, dove, vedete, le onde sono descritte dall'Evangelista come un avvolgimento che conferisce a quella barca in mezzo alla tempesta l'abitabilità di una dimora, come ci si colloca sotto le coltri per dormire al calduccio in tempo invernale o quando piove, c'è tempesta. Allora eccola, Gesù è a casa sua. E qui ricordate quello che succede, ebbene vedete, ma come noi siamo perduti, già, siamo perduti. Per i discepoli quella non è una casa, anzi, evidentemente hanno un altro progetto di casa, un'altra idea di casa, un altro pensiero, un altro modo di intendere la casa come garanzia di uno stato di benessere che in questo caso oggettivamente sembra compromesso, ma in questo contesto Gesù è perfettamente a suo agio. E vedete, Gesù dice, ma come mai siete così vigliacchi, pusillanimi? Parla di una poca fede, ed ecco invece da parte sua il sonno di chi abita nella tempesta, il sonno di chi trova casa non perché è garantito uno stato di benessere che prescinde da qualunque terremoto, ma abita in quella casa perché è il figlio che dimora nell'affidamento al Padre. Ma insegnamento? Ma chi è costui che dice queste cose? Secondo episodio, qui adesso dall'altra parte del mare, che poi già nel Vangelo secondo Marco è ancora qui, questo viaggio che attraversa il mare o il lago ha a che fare con la traversata del cuore. Dunque, dall'altra parte escono dai sepolcri due indemoniati che gli vennero incontro, erano furiosi. Dove vedete? Qui è una casa difesa con ferocia da questi due indemoniati, ma notate bene, in realtà è un sepolcro. È la casa difesa con intransigente aggressività dagli indemoniati, ma è un sepolcro. Fenomeni di seppellimento in casa propria e nella casa gestita, governata, resa inattaccabile con tutte le garanzie delle blindature a cui oggi siamo abituati. È un sepolcro! Cosa vuoi? Cosa pretendi da noi? E Gesù insegna. Ecco, vedete, e si passa, vedete poi qui, da quel trasferimento dei demoni nei porci che precipitano nel lago, gli abitanti della regione, anche loro sono a casa, dicono, no, non voglio sapere, vattene, allontanati, facci il favore, lasciaci in pace in questo territorio, lasciaci in pace a casa nostra, che nel caso così più scenografico è un sepolcro, ma a casa nostra è là dove... Non vogliamo impicci, non vogliamo disturbi, per favore vattene altrove. Ecco, e vedete, questa rinuncia a verificare cosa c'è nel cuore umano, e invece Gesù Maestro, il Maestro che è, perché è il Signore del cuore umano, dall'altra parte del cuore, In che casa abitano gli uomini? Ma che casa hanno nel cuore gli uomini? Quale casa? Quale casa? Già. E adesso il terzo episodio, versetto 1 del capitolo 9, ormai, Gesù risale sulla barca, torna sulla sponda occidentale del lago, e c'è quel tale, un paralittico, che viene portato a spalle da amici e parenti, conoscenti, sono almeno quattro, su un lettuccio. E Gesù vede la fede e dice, coraggio, ti sono rimessi i peccati. Ricordate l'episodio, non lo leggo per esteso, e Gesù dice così, e poi dice, adesso vai a casa tua, perché ci sono quelli che dicono, tu stai bestemmiando. Come fai a rimettere i peccati? Come puoi permetterti di affermare questo? Vai a casa! Lo manda a casa. Ma, vedete, c'è una casa, quella da cui evidentemente questo tale proveniva, ma provenivano quelli che se lo sono portati a spalle, sopportando il peso. C'è una casa nella quale non si sopporta più il peso altrui. Succede, e come no, non si sopporta più il peso altrui, e vedete, Gesù dice, sono rimessi i peccati, perché quella è una tana di peccati, ed ecco, Gesù dice, la fede di quei tali che l'hanno portato, il rispetto per la pazienza altrui. Vedete come Gesù sta sviluppando la sua attività didattica. Gesù Maestro, già, ma quale casa c'è nel cuore degli uomini? La casa garantita nel benessere? La casa difesa come un sepolcro? La casa dove non si sopporta più la presenza altrui? E Gesù che passa attraverso questa, che vuole intercettare le dinamiche interiori che riguardano il modo da parte del cuore umano, nell'intimo delle coscienze, il modo di interpretare la casa di cui pure la vita e la vocazione alla vita ha bisogno. E in questo caso, vedete, l'intermezzo adesso comporta la citazione del libro di Osea, capitolo 6, versetto 6, Gesù, che era il medico alla fine della prima sequenza ternaria, adesso è il maestro. Qui si ritrova a tavola nella casa di Matteo, l'ex pubblicano, e ci sono quelli che protestano, perché il vostro maestro mangia con pubblicani e peccatori, e Gesù, versetto 13, del capitolo 9, andate dunque e imparate, diventate discepoli, andate e imparate che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrificio. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Gesù è il maestro. Primo intermezzo, Gesù è il medico, citazione di Isaia 54. Adesso, secondo intermezzo, Gesù è il maestro, citazione di Osea capitolo 6. Il maestro. E il maestro, vedete, in quanto vuole abitare nella casa degli uomini. E in questo modo esige la rieducazione del cuore alla scuola degli accoglienza. Qui tra l'altro c'è di mezzo un richiamo a un incontro nuziale nei versetti seguenti, sempre nella casa di Matteo, per arrivare alla terza sequenza, capitolo 9 dal versetto 14. E adesso vedete la situazione si evolve. In primo luogo, in quale casa abitano gli uomini? In patto. Successivamente, ma quale progetto di casa nel cuore degli uomini? E adesso Gesù stesso vuole offrire una casa per gli uomini, e la vuole offrire nel suo cuore umano. Tre gesti di accoglienza. Il primo episodio è duplice, peraltro. Mentre diceva loro queste cose, versetto 18, giunse uno dei capi che gli dice: mia figlia è morta. Poi si mette in cammino e lungo il cammino compare quella donna. Vedete che gli episodi sono due, uno dentro l'altro, sono due, sono uno, e in entrambi gli episodi c'è di mezzo il gesto della mano di Gesù, un gesto carezzevole. In verità, da prima è quella donna che perde sangue, che tocca il mantello di Gesù. Versetto 21. Se riuscirò, sarò guarito. Gesù si volta, ecco, ci siamo. E quando Gesù poi entra nella casa dove già stanno piangendo per la morte di quella ragazzina, Gesù dice il versetto 25... allontana la gente, entra, la prese per mano e la fanciulla si alzò e se ne sparse la fame. Bene, vedete, una duplice carezza per avvolgere con un manto di solidarietà la morte degli uomini, e quella morte che si trascina per tutta la vita, perché il caso della donna che non è morta la ragazzina, vedete, i due episodi sono strettamente connessi, è morta sì, ma è una morte che si trascina per tutta la vita, e c'è un manto, è il manto di Gesù, e questo manto poi si allarga e in modo da diventare, attraverso il gesto carezzevole della mano, uno spazio di accoglienza che Gesù sta mettendo a disposizione, vedete, di coloro che hanno a che fare con l'incidente per cui muore una ragazzina in giovane età, coloro che hanno a che fare con il disturbo di una esistenza che è ridotta a una condizione di impurità che impedisce relazioni positive, perché chi perde sangue è impuro, e Gesù accarezza. Dopodiché, vedete, il secondo episodio, o terzo che dir si voglia, ma secondo episodio, qui dal versetto 27, Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlando: figlio di Davide, abbi pietà di noi. Sono ciechi, però lo seguono, chissà come, se sono ciechi, però lo seguono. Vedete, qui c'è di mezzo una casa. Entrato in casa, versetto 28, ma quale casa? Cosa vuol dire? Entrato in casa Gesù. I ciechi lì si accostarono, gli cascano addosso, lo hanno seguito, e lui si è entrato e si è fermato. Prima camminava e andavano dietro, chissà come. Ciechi, profumo, seguivano il profumo, chissà. E adesso Gesù è entrato in casa e loro gli cascano addosso, perché non si sono accorti neanche dei gradini, non importa, ma le e sono là. Gli si accostarono, ecco, vedete una casa che accoglie il grido dei ciechi, è la casa di Gesù, è nel cuore del Figlio, là dove gli uomini sono già entrati senza essersene accorti. Volete che io vi faccia questo? Che cosa questo? Questo, cosa vuol dire questo? È un neutro. Volete che io vi faccia questo? Cosa? Signore, sì! E allora toccò gli occhi, ecco, si è fatto, e si aprirono gli occhi, e si accorgono di essere entrati in una casa. Dove vedete? Là dove gli uomini sono già entrati senza essersene accorti, nel cuore del Figlio. Gesù è entrato in quella casa, apposta in quella casa. Siete accorti di questo? No, non si erano accorti. Adesso sì. Gesù vuole... spiegare agli uomini cosa vuol dire che sono, per quanto ciechi, derelitti, inabili ad affrontare le strade della vita e del mondo, per quanto possano inciampare, per quanto possano vagare nel buio delle tenebre, e Caino del Salmo 59 ce ne ha dette tante, ed ecco, sono entrati. L'episodio che segue, dice il versetto 32, usciti costoro gli presentarono un muto indemoniato. Il muto è anche sordo, il muto è l'espressione inconfondibile della incomunicabilità. Sempre in quella casa, una casa che accoglie il disagio della incomunicabilità. C'è di mezzo il muto, ma sono di mezzo anche quelli che lo portano, perché il muto non va da solo, è incomunicabile, non vuole comunicare, è intrappolato dentro a questa situazione di inabilità alla comunicazione, e ci sono quelli che lo portano, che evidentemente sono fortemente a disagio anche loro, come tutti quelli che hanno a che fare con quel muto indemoniato. Ed ecco, Gesù interviene, è a casa sua, nella casa di Gesù, è Gesù che discerne le dinamiche infernali, là dove in quella casa viene custodito il dono dell'intimità. Tant'è vero che qui Gesù dice diceva al già precedentemente e ribadisce adesso, non ne parlate, vedete, Gesù offre la casa che è in la sua stessa presenza, che è il suo cuore umano, che si apre come il luogo nel quale la comunicazione è riattivata, l'intimità è custodita, la fatica dell'esistenza umana che si trascina nel corso delle vicende anche più incresciose, più insopportabili, e le relazioni sono così ferite da risentimenti, incomprensioni, ostilità, rimproveri, ed ecco, Gesù adesso, vedete, della terza citazione, nel terzo intermezzo, Gesù è il pastore. Andava, dice il versetto 35, attorno per tutte le città e villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, curando ogni malattia e infermità, e vedendo le folle ne sentì compassione. Da qui comincia peraltro il brano evangelico, domenica prossima ci siamo, vedete, abbiamo impiegato tutto il nostro tempo per arrivare adesso semplicemente a dare uno sguardo a questo testo. vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Ecco, qui la citazione di Ezechiele nel capitolo 34, ma poi c'è il libro dei Numeri nel capitolo 27, dove il popolo non sarà mai come un gregge di pecore senza pastore. E qui ecco come Gesù nel suo cuore umano offre lo spazio largo, questo atto di compassione, questo sentimento di accoglienza che si spalanca nelle viscere, per dirla alla lettera, quel che è il verbo usato qui, lo spalancamento delle viscere, ma dell'intimo, dell'animo, del cuore, lo spazio largo e capiente in cui ogni essere umano è a casa, è il pastore. Vedete, ogni essere umano con le proprie stanchezze, con le proprie ossessioni, con le proprie angosce paralizzanti, e Gesù è il pastore, era medico e è maestro ed è sempre pastore. È qui che si inserisce la missione affidata ai discepoli. Vedete, la missione è tutta interna a questo modo di esercitare il magistero da parte di Gesù, medico, maestro e pastore. Tutto si svolge a partire dal radicamento nel cuore di Gesù, che è la casa per tutti gli uomini che sono chiamati alla figliolanza, perché l'Evangelo del Regno dei Cieli evangelizza la paternità di Dio, ma coloro che sono chiamati, e tutti siamo chiamati ad essere figli, siamo accompagnati da Gesù, medico, maestro e pastore, a renderci conto di come questa chiamata non fa di noi come dire, stelline che trapungono il cielo, ma fa di noi delle presenze che sono abilitate ad abitare nella casa di cui la vocazione e la vita ha bisogno. Ed ecco la missione affidata ai discepoli. E notate che qui c'è di mezzo una visione. C'era di mezzo una visione nel Salmo 59, versetto 36, si apre così il brano che leggiamo domenica prossima. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite. Due verbi molto interessanti. Erano proprio depresse queste pecore, e poi inchiodate in una condizione di quasi di paralisi, di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine sociale, di ordine pastorale. Ebbene, la visione della messe che è molta. Vedete che spesso noi siamo preoccupati, in base alla lettura di un testo come questo, è un testo ben noto, rivolgere l'attenzione verso la necessità di inviare operai alla messe. Ma qui determinante è il fatto che Gesù dice: ma l'avete visto come la messe è abbondante? E poi bisognerà inviare operai alla messe. Sì, ma la visione dell'abbondanza, della messe che è molta, la visione è la visione del mondo, la visione della storia umana, la visione della scena, molto prima e radicalmente, in maniera proprio strutturale, come fondamento di qualunque intervento operativo, questa visione che poi vedete in qualche modo ci rimanda proprio alla visione di Davide, che nel corso di quella notte ha avuto a che fare con il sorriso che ha illuminato, e come quel sorriso acceso in lui la pietà per Caino. Già. E qui, vedete, si tratta sempre di una fiducia nella ospitalità altrui, come Gesù poi individua i dodici, e dunque sono loro, proprio loro, anche una realtà strutturata che è già una premonizione inconfondibile di quello che sarà la Chiesa, e dunque una prospettiva orientata verso l'ospitalità che i discepoli andranno cercando e troveranno laddove incontreranno le pecore perdute. Qui le pecore perdute di Israele, dice il versetto 6, le pecore perdute di cui l'Evangelista parla in un altro momento nel capitolo 18, come ben ricordate quella pagina evangelica, le pecore perdute sono quelle che il pastore sta cercando da sempre. Le pecore perdute non sono le pecore di cui ormai facciamo a meno, le pecore sono le pecore cercate dal pastore, proprio quelle. Le pecore perdute sono le pecore cercate dal pastore. Una pecora perduta è la pecora cercata. Ogni pecora perduta, ogni pecora cercata. Dunque, i discepoli chiamati a essere ospiti, per questo quelle grandi linee di comportamento che qui vengono delineate, e fino al versetto 8, dove giunge il brano evangelico di domenica prossima, dove gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. Tutta la missione dei discepoli del Signore e quindi della Chiesa sta nella gratuità della corrente di misericordia che proviene dal cuore di Gesù. Quel versetto 36 del capitolo 9, vedendo le folle ne sentì compassione, ecco, dal cuore di Gesù, quella corrente di misericordia che è rivelazione della forza dolcissima che converte il cuore umano, quel cuore nel quale la nostra vocazione alla figliolanza ci consente finalmente di rimisurare il nostro modo di dimorare in una casa di cui abbiamo bisogno e di cui non possiamo mai fare a meno, in una prospettiva di corrispondenza alla paternità di Dio. La forza dolcissima che converte il cuore umano, diceva Davide nel Salmo. Per questo già lui, Davide, ha trovato dimora nella notte, in quella notte indimenticabile nella quale si rese conto che c'è misericordia presso Dio. Per chi è senza casa, come Caino, e così sia. Per ora ci fermiamo.